ha come testo l'istoria della filosofia antica quello del professore Giuseppe Cambiano. Ora, Giuseppe Cambiano è il traduttore dell'Aulet per Platone, quindi è stato il traduttore dell'Aulet per Platone. Questo è un dato importante, perché è un dato che mi fa capire che abbiamo a che fare con un filologo e non con un docente standard. Quindi la cosa fondamentale per noi è la semantica. Che significa semantica? Lo sapete? Cioè, i termini rispetto ai quali noi dobbiamo approcciarci. Ora, il testo di Cambiano è un testo di storia della filosofia antica, quindi è settoriale e relativo alla filosofia antica. Da dove partiamo? Partiamo dall'analisi del testo. Come è composto questo testo? Come tutti i testi di storia della filosofia antica, oggi vanno dalle origini, quindi dal VII secolo, sino a quello che viene definito comunemente l'Evo Medio, cioè il Medioevo cristiano. Quindi tutta la parte che riguarda il Medioevo cristiano, Oriente e Occidente. Quindi tutta la sezione che riguarda il Medioevo cristiano è contenuta nel vostro testo. Sostanzialmente, possiamo dire in modo netto che il testo arriva orientativamente ad Agostino di Tagaste, quindi è un viaggio piuttosto lungo. Come abbiamo pensato di dividere questo viaggio? In sezioni, ovviamente. Io avevo pensato a 3-4 sezioni, dopo le quali ci vedremo, poi studierete, ci vediamo, ne parliamo, facciamo un microesame, in modo che abbiate una prova di quello che avete imparato e di quello che ci siamo detti. Va bene? Da un punto di vista metodologico mi sembra una struttura che può rendere immediatamente una spiegazione e mediatamente vi può dare la possibilità ad ogni lezione di 10 minuti, un quarto d'ora, di chiedere delle lezioni precedenti, domande, curiosità, oppure sul gruppo WhatsApp che il dottor Bifulco andrà a formare, voi potete sempre chiedere, io cercherò di essere sempre presente, di rispondere sempre alle vostre richieste. Bene, allora iniziamo questo piccolo viaggio. Quando si fa la storia della filosofia antica, si fa riferimento all'arco temporale che va orientativamente dal VII al V secolo, per quello che riguarda la cosiddetta Grecia classica, e poi dal V secolo in poi, veramente dal 323-322, cioè dalla morte di Alessandro Magno, Demostene, in poi si parla di mondo greco ellenistico, quindi ellenismo, che poi si divide in antico, medio e moderno. L'oggetto di cui parliamo, da cui partiamo, è esattamente il concetto di filosofia. Che cos'è questa materia, ma soprattutto che cos'è il termine? Normalmente, comunemente, si dice che la filosofia nasce in Grecia. No? Il termine filo, sofos, qualcuno di voi ha mai approcciato al greco? Penso di no. Lei sì, benissimo. Però per avere contezza un po' di quella che è la terminologia, visto che parliamo sostanzialmente, quando parliamo di filosofia antica, parliamo di mondo greco e mondo latino, dobbiamo fare in qualche modo riferimento concreto. Filos deriva da fileo, fileo significa amare, sofos, sofia, sapienza, saggezza, in genere sofos significa saggio, così anche sofista significa saggio, per esempio. Quando incontrerete nel V secolo i sofisti, sofista significa appunto saggio. E i primi sapienti della Grecia, i sette sapienti, erano chiamati sofoi, quindi saggi. Perché filosofia? Che cosa dobbiamo chiarire rispetto a questo termine? Il testo del professore Cambiano, a differenza degli altri testi, mette in relazione il termine filosofia, mi vorrei alzare, ma la registrazione non mi impone, il termine filosofia con l'Oriente. In realtà abbiamo due dottrine fondamentali. Quella del cosiddetto miracolo greco, si diceva una volta, e quella dei rapporti con l'Oriente. Cioè la domanda è perché la filosofia? Perché nasce in Grecia e non, per esempio, in Oriente. Questa è la domanda che si faceva una volta, si dava una risposta particolare, qualche critico parlava del cosiddetto miracolo greco, cioè la Grecia avrebbe avuto una peculiarità per cui, oltre ad interessarsi ai commerci, oltre ad interessarsi alle matematiche, avrebbe fatto un salto ulteriore, cioè passando dalle matematiche alla filosofia, passando da quello che era il mitos, cioè il mito, i racconti fantastici sulle divinità, le teogonie, cioè la nascita degli dei, al logos. Logos in greco è una parola che significa molte cose, significa discorso, significa parola, significa libro, significa termine in senso stretto, quindi i logoi, i discorsi. È ancora valida questa critica? Non più. Per una questione geografica, perché se qualcuno si prendesse la briga di andare a vedere dove è nata effettivamente questa filosofia, avrebbe immediatamente contezza da un punto di vista geografico di una nascita non greca. Non greca non significa non ad opera dei greci, significa che la filosofia nasce ad opera dei greci, ma che non nasce in Grecia. Nasce infatti nelle colonie orientali della Grecia. Mileto, Efeso, Abdera sono i luoghi in cui la filosofia nasce, ad Oriente. Occidente, invece, Crotone, Metaponto, Elea. Siamo dietro, vicino. Quindi filosofia è un termine che di per sé genera un problema filologico, nel senso che noi dobbiamo rintracciare l'origine del termine, e un problema geopolitico, perché dobbiamo comprendere esattamente dove queste popolazioni si sono allocate e come si sono allocate. Inoltre, il termine in greco ha una sua peculiarità e sia Cambiano sia altri critici, so io Casertano ed altri, Reale, Giovanni Reale, mettono in luce la peculiarità della terminologia. Oggi il termine filosofia non ha più questo valore di amore per la sapienza, ha altre interpretazioni, però, come dire, noi restiamo all'interpretazione classica, quella che ci consente di parlare del termine in generale. Rapporti con l'Oriente. Certamente le tavole di Pincheres ci raccontano della soluzione di problemi matematici. Sappiamo che il mondo orientale era avvezzo alla soluzione di problemi matematici avanzati e sappiamo che i primi filosofi, quelli che vanno sotto il nome di naturalisti o fisiologi, cioè Talete, Anaximandros e Anassimene, alla greca, si sono interessati sostanzialmente di matematica. Erano matematici. Che cosa significa matematico? Matematico deriva dal greco mantano. Mantano significa, mentre acusmatico significa ascoltare, mantano significa. Quindi, sostanzialmente, i matematici erano coloro che potevano scrivere di matematica, erano coloro che potevano sostanzialmente parlare di matematica. In questo senso, il rapporto tra l'Oriente e il mondo greco è un rapporto vivo. La Grecia, poi, di per sé, è un mondo dalla cultura molto vasta. Voi sapete che l'attività della filosofia greca è un'attività che si colloca inizialmente nel VII secolo, VII-VI secolo. Conoscete il calendario greco al contrario, no? Quindi, i greci non contano come i latini, hanno un calendario lunare e hanno un calendario che va secondo le Olimpiadi, mentre il calendario latino è ovviamente ab urbe condita, cioè dalla fondazione di Roma, questo come caratteristica. Abbiamo un atto fondativo della filosofia? No. Cambiano mette bene in luce che non ci sono testi fondativi, cioè non c'è un testo nel quale, o al quale possiamo fare riferimento per dire è nata la filosofia. Certamente nella cultura occidentale ci sono tecniche e aspetti dell'indagine filosofica che ci fanno risalire ai cosiddetti fisiologi, cioè a quegli autori a cui prima facevo riferimento, i quali hanno compiuto un processo, cioè sono passati dall'indagine della physis significa natura, fisico, no? L'indagine della physis meramente meccanica ad un approccio di tipo razionale. Qual era il racconto della natura che veniva fatto in Grecia prima dell'inizio della filosofia? Un racconto religioso. Esiodo, Omero, le Teogonie ci raccontavano in realtà della nascita di un mondo da un uomo e da una donna, oppure da due divinità maschili e femminili, o dalla terra. Lo stesso racconto cristiano del Genesi, cioè del Genesi, è un racconto legato sostanzialmente ad un atto di origine sessuale. Dio sputa per terra e da lì nasce l'uomo. Quindi un atto di origine sessuale. E così in tutte le tradizioni, cioè la spiegazione mitica del mitos è una spiegazione legata a un racconto fantastico, più o meno fantastico. Quando la filosofia introduce il concetto di logos, introduce un concetto di ordine razionale meccanicistico, cioè introduce un concetto che vuole giustificare da un punto di vista della ragione ciò che invece era giustificato dal punto di vista mitologico. Chiaro? Se questo è vero, e sembra essere vero, dobbiamo porre in relazione il luogo geografico, cioè la Ionia, cioè la città di Mileto, che oggi si trova in Turchia, la Ionia è la Turchia, quindi la colonizzazione greca orientale, perché la filosofia greca, propriamente detta, cioè di Atene, siamo nel V secolo, non prima, quindi arriva, direi, in modo tardo. Chi sono questi fisiologi e perché si sono interessati di filosofia? Beh, la prima domanda che ci dobbiamo fare è: ma i fisiologi sapevano di interessarsi di filosofia? Risposta: no. Cioè, i fisiologi erano dei matematici. Talete, Anaximandros e Anaximene erano matematici. Ci sembra interessante che una indagine di tipo storico sui primi filosofi parta essenzialmente da schemi storicamente accettabili, cioè da schemi che abbiano una loro logica, una loro storicità e che possano essere, da un punto di vista storico, accettabili. Cioè, nell'analisi che andiamo a fare, non dobbiamo commettere errori di processo, perché altrimenti ci troveremo da un punto di vista logico formale, questo sarà altro nostro argomento, nell'inversione delle procedure e quindi nell'inversione dei fatti. Quindi cerchiamo di seguire una linea anche dal punto di vista temporale corretta. Siamo nel VI secolo a.C. Ci troviamo di fronte ad un fatto nuovo, cioè un termine filosofia che poi comparirà di fatto, secondo alcuni, con Pitagora di Samo, secondo altri addirittura con Eraclito di Efeso. Noi abbiamo un frammento di Eraclito in cui si parla di questo termine. Quindi compare dopo il termine, quindi compare in modo storiografico, per ciò che è accaduto prima. Di solito, quando si fa la storia delle filosofie o storia in generale, noi utilizziamo categorie storiografiche che vengono dopo nel tempo. faccio per dire, gli umanisti non sapevano di essere umanisti. Il termine nasce a fine 700, 800, quindi arriva dopo, quindi le categorie storiografiche arrivano sostanzialmente dopo. Quindi noi non utilizzeremo categorie storiografiche in modo da non incappare, incorrere in errori. Come possiamo dunque avvicinarci ad un processo senza incorrere in errori? Semplicemente stando a quelli che sono gli oggetti della nostra indagine. E quali sono gli oggetti della nostra indagine? Senz'altro il concetto di scienza, il concetto di tecnica, le tecnai. Il mondo greco è un mondo molto sviluppato dal punto di vista tecnico. I greci erano dei grandi geometri, dei grandi misuratori. E come loro, gli egizi, come loro i popoli orientali, cioè quel lago del Mediterraneo che va dalla Sicilia alla Grecia, dalla Tunisia alla Turchia, era un lago in cui si usa un'espressione storiografica in questo caso, un lago in cui si sviluppava in modo cogente una certa tecnica. Qual erano le tecniche? Tecniche di commerci, tecniche di scambi commerciali, tecniche di pittura, di scultura. Per esempio, secondo alcune teorie, i coloni della Grecia trapiantati in Oriente erano persone di ceto medio. Certamente un nobile non avrebbe mai fatto un viaggio per uscire fuori dalla Grecia ed andare a colonizzare oppure abitare un mondo nuovo sostanzialmente. Ma un nobile avrebbe mantenuto i suoi possedimenti all'interno della propria città. La polis, Atene, Sparta, qualunque essa sia. Abbiamo delle testimonianze, prima alludevo al 2000 a.C., le tavolette di Pincres, eccetera, eccetera. Ma queste testimonianze sono testimonianze di ordine, direi, secondario. Le testimonianze di ordine primario sono quelle che noi abbiamo rispetto ai singoli autori. Perché si sviluppa allora questa filosofia? Si sviluppa perché c'è un ambiente culturale nuovo, nel VI secolo, un ambiente politico nuovo, delle nuove conoscenze, poi tra il VI e il V secolo, e chiaramente il riferimento è al crollo delle civiltà, prima Micenee, poi l'età del ferro, poi l'impoverimento materiale, l'impoverimento culturale riferitosi intorno all'anno 1000 e via via. Questa evoluzione sociale e politica è lenta, ma inarrestabile. Il passaggio del potere reale dalle famiglie dei principi a quelle dei nobili e poi dalle famiglie dei nobili ad una classe mercantile e commerciale sempre più avulsa, sempre più lontana dal potere centrale, è sempre più veloce. Quindi i rapporti commerciali con l'Oriente sono sempre più fitti. Che cosa voglio dire? Che probabilmente non esiste il miracolo greco? Probabilmente sì. La polis greca non si distingueva dai cittadini che la componevano. La polis era i suoi cittadini. C'è un'identità politica tra la polis e i suoi cittadini. Le leggi scritte o tramandate oralmente erano una forma culturale che apparteneva a tutto il popolo. Ma quando alcuni di questi soggetti, alcuni di questi matematici, alcuni di questi fisici iniziarono a porsi il problema del passaggio, della spiegazione dell'origine della vita, l'origine dei soggetti, l'origine delle cose, da una funzione mitologica a una funzione logica, si iniziò a pensare che tutto era razionalmente spiegabile e quindi inizia un discorso logico sulla realtà. Certamente il rapporto tra mitos e logos è un rapporto complesso, perché autori come Platone, ad esempio, riprenderanno il mito, autori come Parmenide, di cui a poco vedremo, riprenderanno il mito, addirittura Parmenide comincerà a scrivere in poesia. Quindi è il primo che comincia a scrivere in poesia, mentre i suoi predecessori avevano abbandonato la forma omerica, la forma esiodea, per la prosa. Per la prosa scientifica, Parmenide riprenderà la poesia. E Parmenide è il padre della logica greca. E il padre della logica greca la viveva ad Elea, qui dietro c'è andato al mare, Pesco. No? Siamo nelle colonie italiche, nelle colonie occidentali della Grecia, perché i Micenei, gli Achei avevano lasciato, gli Achei avevano lasciato la Grecia. Erano arrivati a Locri e Zefiri in Calabria, nella Locride, poi a causa dei rapporti con i crotoniati, la potente città di Crotone, erano stati invasi e erano fuggiti ad Elea, fondando appunto la colonia di Elea. Da quindi erano fuggiaschi, erano commercianti, non erano nobili. Ora, l'approccio logico. Che cos'è l'approccio logico? Perché la filosofia è un approccio logico alla realtà? Perché la filosofia abbandona ogni tipo di mito, ogni tipo di leggenda, ogni tipo di spiegazione alogica. Quindi, da un punto di vista della critica storiografica, i processi fatti nella filosofia, prego, i processi fatti nella filosofia, i processi fatti soprattutto dai primi filosofi sono legati a questo approccio. Altra difficoltà che incontreremo è una ricostruzione storicamente attendibile di quelle che sono le filosofie dei cosiddetti presocratici, che io chiamerei meglio preplatonici, perché di Platone abbiamo le opere, di Socrate non abbiamo nulla. Socrate non ha scritto nulla. Non sappiamo nulla se non qualche sparuta notizia sulla vita, per cui preferirei chiamarlo preplatonici. Il professore Cambiano li chiama presocratici, voi dovete fare l'esame su questo testo, noi ci adattiamo a presocratici. E questo è il problema più difficile, cioè cercare di distinguere dove l'immagine della dottrina di ogni filosofo è stata elaborata. E qual è invece la dottrina originaria di ogni filosofo? Per fare ciò, in genere, ci si rifà ai cosiddetti frammenti dei presocratici, contenuti in un testo, che è il testo del professor Diels, professor Kranza, Diels e Kranza, che hanno raccolto, sono due filologi tedeschi, che hanno raccolto tutti i frammenti dei presocratici. Non li avete in corpo al vostro esame, però vi può servire come idea metodologica. E poi, da Aristotele in poi, tutti i continuatori della disciplina aristotelica hanno in qualche modo dato contezza delle dottrine dei presocratici. Lo stesso Aristotele, e lo dobbiamo ringraziare per questo, nell'esaltazione della sua filosofia, per dimostrare che la sua filosofia era l'ultima delle grandi filosofie e che avrebbe completato il percorso della filosofia stessa, ci narra in qualche modo le filosofie precedenti, quindi le filosofie dei presocratici. Per dire che la sua filosofia era completamento di tutte le precedenti, ci narra anche le precedenti. E in questo, insieme ad altri autori, ci ovviamente dà una serie di importantissime notizie. Ecco, perché ci servono questi autori? Ma ci servono sostanzialmente per ricostruire l'origine. I fisiologi o primi filosofi. Abbiamo detto Anassimandro, Anassimene e Talete, Tales. Siamo nella Ionia. La Ionia, vi ho detto dove si trova. Siamo in un tipo di sapere scientifico, matematico. Talete è, come ben sapete, l'inventore del teorema di Talete, che penso, spero, vi sia noto. Se volete, magari la prossima volta ci possiamo dare anche un'occhiata, l'ho fatto togliere la lavagna, ma se volete ci possiamo dare anche un'occhiata insieme. E chiaramente questi primi matematici sono anche cosmologi, cioè si interessano sostanzialmente di cosmos. Si interessano del cosmo, si interessano del tempo, si interessano dei fenomeni fisici. Ma non è una novità. Voi sfogliando Esiodo, sfogliando Omero, trovate Zeus, trovate senz'altro Ares, ma trovate anche Cronos. Cronos, tempo, cronometro. E dalla morte di Cronos nascono le figlie, le ore. Quindi sostanzialmente vi rendete conto di quanto il discorso mitico sia un discorso che noi in qualche modo continuiamo ad utilizzare oggi. Se io vi chiedessi che cos'è il tempo, probabilmente avreste qualche difficoltà a descrivermi che cosa è al di fuori del tempo che passa, perché noi contiamo esattamente quello che passa. Allora, Talete e Anassimandro e Anassimene, tre filosofi, tre amanti della sapienza. Certo, ma perché Talete può essere considerato il primo filosofo? Abbiamo elementi della cultura e della storia della Grecia, VII secolo, Mileto, un'economia dinamica di quella città, un ambiente con leggi scritte, con dibattiti politici orali, con una certa forma di paideia, cioè di educazione, che non è quella terribile spartana, ma un altro tipo di educazione, fortunatamente, l'incontro e il confronto tra culture diverse. La cultura della Ionia è un crogiuolo di culture, è un ensemble di culture che vengono dalla Grecia, che vengono dal mondo orientale e che trovano a Mileto una forma di incontro. Filosofo, fisiologo, quindi si interessa della physis, secondo la testimonianza che abbiamo di Aristotele, perché la testimonianza di cui partiamo è quella di Aristotele, Talete visse probabilmente tra il 641 e il 546 a.C. Noi non possediamo alcuno scritto diretto, cioè 641 e 546. Sulle date potete trovare qualche sfasamento a seconda delle fonti, magari Simplicio, per esempio, Aristotele, ma sono questioni di un anno, massimo 2 anni di più. Ma si figuri. Non possediamo nulla, possediamo poco della vita. Sappiamo che partecipò alla scrittura della legislazione delle colonie, quindi sicuramente fu uno dei sette sapienti. Sicuramente sappiamo che fu amico del re di Libia Creso e che lo aiutò contro Ciro, re dei Persiani. Sappiamo che Erodoto, nel V secolo, quindi 2 secoli più tardi, e questa è la testimonianza più antica che abbiamo, quindi quella più antica è una testimonianza di 200 anni, come siamo lontani. Ebbene, Erodoto ci dice che in quell'occasione, cioè nell'occasione della battaglia tra il re di Libia Creso e il re Ciro di Persia, Talete avrebbe deviato il corso di un fiume. Quindi era esperto di idrica, oggi si direbbe un ingegnere. Allo stesso tempo, questo Questa deviazione avrebbe consentito il passaggio dell'esercito. Nel 585 a.C. avrebbe predetto una eclisse, cioè, secondo Erodoto, nel sesto anno della guerra che i Medi combattevano contro i Liti, Talete di Mileto avrebbe predetto una eclisse solare. Che cosa significa? Ci interessa la data? No. Ci interessa la predizione? È un mago? No. Ci interessa il fatto che predire un evento scientifico significa fare scienza, significa essersi allontanati da un sistema mitico, da un sistema della narrazione religiosa e aver abbracciato una concezione logica della realtà. Ora, usare le tavole astronomiche, quelle tavole che già erano state elaborate più e meglio dalla cultura mesopotamica, significava utilizzarle per prevedere. Ma questo non basta, perché molti dei fisiologi dell'epoca sarebbero stati capaci di questo. Perché diciamo allora che Talete è il primo filosofo? Perché Talete si pone un problema che nessuno prima di lui si era posto, cioè il problema dell'archè, il problema dell'origine delle cose. Archè significa appunto origine. E non tanto dell'origine della terra, che secondo Talete è sostenuta dall'acqua ed è trascinata come una zattera, ma il problema del rapporto tra gli oggetti, il problema della loro origine. Dopo aver determinato la grandezza del Sole, cioè dopo aver trattato il Sole non come una divinità, non come il Dio Ra, ma come un oggetto fisico, della fisica, della matematica, si pone il problema dell'origine di questi oggetti. E si dà una spiegazione. Chiaramente la sua spiegazione è una spiegazione fisiopatologica, che potremmo dire fisiologica in qualche modo. Cioè Talete spiega la realtà a partire dalla osservazione biologica. E poiché tutto è pieno di acqua, poiché i corpi, guardate l'osservazione, chi avrebbe detto che il nostro corpo, osserva che i corpi sono composti di umido, ne deriva che l'origine di tutte le cose deriva appunto dall'umido, dall'acqua. Quindi ci deve essere una sostanza, dice, o più di una, dalla quale le cose, tutte le cose, vengono all'esistenza. In questo senso, Talete è considerato il primo filosofo. Quando parlate della scuola ionica, però, cioè di Talete, Anassimandro e Anassimene, noi non parliamo di una scuola intesa in senso contemporaneo, in senso moderno. Questi pensatori vengono aggregati sotto il termine scuola, ma non stavano affatto insieme. Non erano pensatori che in qualche modo lavoravano insieme. Li aggreghiamo semplicemente perché hanno uno stesso concetto scientifico, cioè esiste un programma scientifico della scuola ionica. Che cosa si intende per programma scientifico della scuola ionica? Nel programma scientifico della scuola ionica noi intendiamo un progetto scientifico, un programma scientifico che a partire dal concetto di scienza spiega la realtà. Cioè la realtà deriva certamente da un'origine razionale. E così Anaximandros, anche lui studioso di fisiologia, filologia, eccetera, eccetera, concepì l'universo come un tutto unico, eterno, immobile. Lo chiamò Apeiron. Che significa Apeiron? un nome composto. A è Peiras. Peiras significa limite, perimetro. Guardate la parola, Peiras, perimetro. A significa senza perimetro, quindi infinito. Senza limiti. L'universo, l'origine, è senza limiti. Perché? Perché per pensare i fenomeni, fenomeno significa quello che mi si manifesta, ciò che mi è innanzi, ciò che mi è davanti, io per pensare i fenomeni devo pensare qualcosa oltre i fenomeni. Per pensare ciò che è dinanzi a me, devo pensare per forza qualcosa che non lo è, altrimenti il mondo sarebbe chiuso, sarebbe finito. Ma questo non è possibile. Perché? Perché l'aperum, cioè l'illimitato, senza limiti, senza confini, senza peras, appunto, non è possibile pensarlo nella sua totalità in termini di fenomeni. Ma all'interno di questo illimitato ci sono i fenomeni. Esempio, noi siamo fenomeni, tutti noi siamo dei fenomeni. Nasciamo, moriamo, noi leviamo gli oggetti, le macchine che adesso attraverso la strada. Il fatto che io stia parlando è un fenomeno. Questi fenomeni si svolgono la loro vita all'interno di un mondo illimitato. La mia morte, ad esempio, o la morte di una pianta, non rappresenta nulla di importante all'interno dell'illimitato, ma è nel ciclo della nascita e della morte di ciò che invece è limitato. Quindi se i fenomeni sono limitati, è necessario che ciò che contiene il fenomeno sia appunto illimitato. Ecco, questa concezione è una concezione assolutamente nuova nel mondo greco. Tra l'altro, è una concezione nuova di Anassimandro, anche quella secondo la quale all'interno del mondo la nascita delle cose avviene per distacco dei contrari, cioè un fenomeno può nascere per distacco dei contrari, cioè per contrarietà. L'indefinito, l'apeiron, che è causa della nascita delle cose, è causa della nascita delle cose tra loro contrarie. Se io avessi una massa informe, di questa massa informe io non potrei dire molto, però di questa massa informe le parti tra loro opposte, nate per contrarietà, sono appunto definite. Io sono definito, voi siete definiti, tant'è vero che ci riconosciamo. Tutto chiaro fino a qui? Ci sono domande? Benissimo. Anche l'apeiron di Anassimandro fu interpretato da Aristotele come il principio delle cose. Aristotele ci dice che, secondo Anassimandro, il principio è appunto infinito. Anassimandro, come Talete, sostiene che l'origine della vita è nell'umido. Tant'è vero che Anassimandro per primo lavora su una teoria dell'evoluzione. L'uomo, nato dai pesci, si evolve nell'acqua e dall'acqua. Perché? Perché Anassimandro osserva la nascita dei bambini, la nascita dei feti, dalla placenta, dall'umido, dall'acqua. E erano avvolti, secondo Anassimandro, in membrane spinose, rottesi le quali gli uomini erano usciti esattamente così come sono. Ci interessa l'esattezza della descrizione? Non proprio. Ci interessa l'idea di un sistema scientifico cioè l'idea di una membrana che si spacca ed esce l'uomo così com'è, che non è lontana dall'idea della placenta del bambino, è molto vicina ed è frutto di un'osservazione biologica, non è più frutto di un mito che dice che un giorno Dio ha sputato per terra, ha plasmato la terra ed è nato l'uomo, oppure che l'ha addormentato, gli ha rotto la costola ed è nata una vita. Siamo in una spiegazione ben diversa. Nascita, morte, tutto da osservazione biologica. In questo senso, Anassimandro è il primo a parlare anche dell'anima umana, che definisce psiche. Quando parlate di anima nel mondo greco, non vi fate incantare dalla definizione cristiana di anima. Per i greci l'anima non è uno spiritello che vive dentro di noi e se ne va girando più o meno come vedete nei film. L'anima è psiche, pensiero. Sì. Cioè il fatto che pensiamo. Dirà Aristotele, il fatto che siamo animati. Anche i cartoni animati sono animati, cioè si muovono. Poi Aristotele dirà che l'anima è immortale perché è semplice, è un corpo semplice, non è divisibile in parti. Lo anticipiamo rispetto a Aristotele. L'ultimo fisiologo che vi presento è Anassimene o Anassimene. In questo senso, Anassimene si accoda a Anassimandro, siamo intorno al 585. 580 come data di nascita e quindi 528-524 come data di morte, più o meno queste. Troverete date fluttuanti anche su Anassimene. Perché è importante Anassimene? Perché si adatta alla visione del maestro, amico, amante, non lo sappiamo, sapete che i greci praticavano un certo tipo di bisessualità, era discepolo di Anassimandro. Probabilmente sì, ma ci interessa che oltre ad essere uno studioso di fenomeni di meteorologia, quindi i cieli, quindi gli astri, quindi la pioggia, studiò per primo l'arcobaleno, ad esempio, è anche l'introduttore del concetto di pneuma. Pneuma, pneumologia, pneumatico, no? Significa soffio vitale. Così come l'uomo per vivere ha bisogno di respirare, anche il mondo, che è un animale vivente, ha bisogno di respirare. Il senso pneumatico di Anassimene è fondamentale. Perché? Da che cosa lo deriva questo senso pneumatico? Ancora una volta, dall'osservazione biologica della Terra. Cioè dal fatto che, dice Anassimene, una è la sostanza che fa da sostrato a tutto il cosmos. Questa sostanza è infinita, ma è aria, è pneuma. Più che aria, io tradurrei pneuma come soffio vitale, più bello. Rarefacendosi diventa fuoco, condensandosi diventa vento, poi nuvola, da nuvola cresce la condensazione, diventa acqua, l'acqua bagna la terra, pietre, il ciclo, la ciclicità del fenomeno. Quindi vedete come ancora una volta questa vitalità, io soffio vitale nel senso di vitalità. Il cosmos è un organismo vivo, così come l'uomo è un organismo vivo perché respira, il cosmo è un organismo vivo perché ha una serie di funzioni come l'uomo, funzioni in matematica e rapporto, e dunque il suo è una funzione vitale, la sua è una funzione vitale, il suo è un organismo vitale. Questi tre autori, questi tre filosofi, vanno appunto sotto il nome di fisiologi. Ci stacchiamo chiaramente dalla fisiologia, da Mileto, dalla città di Mileto ci allontaniamo e andiamo a Samo. Samo. Samo, siamo nel 570, è la patria di Pitagora. E qui entriamo in un mondo molto complesso. Il mondo pitagorico è il mondo dei numeri, è il mondo dell'armonia, il mondo della complessità. Pitagora di Samo, noi non sappiamo neanche se sia esistito veramente, se sia una leggenda questo Pitagora. Sicuramente quello che va sotto il nome di teorema di Pitagora non è propriamente il suo, cioè della persona, ma di una scuola, perché qui, a differenza di quella di Mileto, si tratta veramente di una scuola. I pitagorici vivevano insieme, dormivano insieme, mangiavano insieme, a coppia veramente mangiavano. Però tornavano sempre nella scuola. La mattina facevano il saluto al sole, poi andavano a coppia, erano tutti vegani, vegetariani, consumavano pranzi frugali, poi andavano a diffondere la filosofia e vivevano in questo senso. Una vera e propria scuola con delle regole rigidissime, tra queste regole era prevista anche la morte. In caso di divulgazione dei segreti della scuola, i pitagorici erano perseguitati e uccisi dallo stesso Pitagora, dalla stessa scuola. Quindi più che scuola la possiamo definire una vera e propria setta, quella pitagorica. Molto complessa, molto articolata, così come complesso il senso delle sue dottrine. Già dalla morte di Pitagora, dopo un secolo dalla sua morte, noi non abbiamo più notizie dirette su questo autore e abbiamo una scissione della scuola, tant'è vero che noi distinguiamo tra primi e secondi pitagorici. Aristotele, per esempio, che ci dà notizia sui pitagorici, li definisce i cosiddetti pitagorici. I cosiddetti pitagorici. Cioè quelli di quella scuola che definiamo pitagorica. Ecco, Aristotele ci riporta insieme a Diogene Laerzio, che ha scritto Le vite dei filosofi, un volumone interessantissimo, in cui sono tante descrizioni, anche simpatiche, ci riporta una serie di notizie su Pitagora. Notizie anche particolari, leggendarie. Per esempio che sia apparso contemporaneamente in due posti. Per esempio che morso da un serpente, il serpente morì. Per esempio che una volta aveva mostrato nello stadio di avere una gamba d'oro, per esempio che nessuno lo aveva mai visto perché faceva lezioni alle spalle degli alunni e dietro una tenda. Sappiamo che non consumava carne, sappiamo che era allergico alle fave, sappiamo che probabilmente scappando morì in un campo di fave perché era allergico, forse, è una leggenda. Altri dicono che morì su una nave in tempesta. Figura senz'altro mitologica, ma molto interessante, perché la natura della scuola, l'impostazione della scuola, era una scuola molto particolare, era rigidissima. Gli alunni venivano distinti in due aree, gli acusmatici e i matematici, come prima dicevo. Da una parte, coloro che ascoltavano, a chiunque ascolto. Noi non possiamo dire quali fossero proprio le dottrine dei pitagorici, ma certamente le leggi della scuola erano leggi di natura matematica, cioè le leggi che regolavano i rapporti tra i soggetti erano leggi matematiche, leggi dell'armonia. In questo senso la matematica era la forma più alta di conoscenza. Però non dovete intendere la matematica solamente come fare i conti. In questo erano bravi un po' tutti in Grecia. Tutti i filosofi erano bravi a fare i conti. Tutti i filosofi erano bravi con i numeri. era scontato essere bravo con i numeri. Qui parliamo di matematica nel senso di conoscenza, conoscenza della contraddizione, conoscenza degli opposti. E infatti, per i pitagorici, tutta la realtà matematica è fondabile su coppie di opposti, che regolano la vita dell'uomo. Il limite e l'illimite, il pari e il dispari, l'uno e il molteplice, il destro e il sinistro, il maschio e la femmina, il fermo e il mosso, il dritto e il curvo, eccetera, eccetera, eccetera. E ogni numero ha un riferimento. Per esempio, mettiamo C5, era il matrimonio. I numeri si dividono in pari e dispari, numeri pari illimitati, perché dati due punti potevano essere attraversati da una retta o da un vettore, numeri dispari limitati, perché dati tre punti, 1, 2, 3, la retta non poteva, il vettore non poteva passare perché erano numeri chiusi. Il numero 1 era pari impari, né pari né dispari, quindi non aveva una natura definita. E la tetrachius, il triangolo, composto da 4, 3, 2, 1, quindi 10, rappresentava lo schema della perfezione. Voi sapete che su quel triangolo, 4, 3, 2, 1, si costruisce quello che va sotto il nome di teorema. Chiaramente il teorema di Pitagora è uno dei segreti della scuola pitagorica. L'altro grande segreto della scuola pitagorica era quello della incommensurabilità dei numeri, cioè praticamente del rapporto tra la diagonale del quadrato e il lato. Quando uno dei pitagorici rivelò il segreto della scuola, fu perseguitato morte. Perché? Perché per Pitagora tutto è armonia. L'universo è perfettamente armonico. Tant'è vero che per Pitagora l'universo ha suono, ha musica. Pitagora, ragazzi, è l'inventore della quinta, l'inventore della musica, così come noi la suoniamo. Le quinte, do, re, mi, fa, sol, la inventa Pitagora. Magari mi posso postare su WhatsApp un bel video di un docente, un matematico, che spiega la questione dell'armonia pitagorica in modo molto molto semplice, e poi magari la prossima volta ne parliamo di queste cose, eh? O giovedì prossimo ne parliamo. In modo che chiariamo anche dal punto di vista numerico, potrebbe uscire una domanda del genere, che cosa è l'armonia pitagorica? Un'armonia stabilita numericamente da indagare. Perché? Perché gli oggetti che mi sono dinanzi sono numeri. Dice Pitagora, le cinque pietre che ho dinanzi sono un ordine fisico, sono qui davanti a me, e in questo ordine matematico io posso distinguere tanto cinque oggetti quanto un gruppo di 5. Pensate al numero 5. Il numero 5 voi lo pensate come intero, ma lo pensate anche come composto di 5 oggetti. Quindi sono due concetti che si oppongono tra di loro. Uno è l'intero, l'altro è il molteplice. Però entrambi sono il numero 5. Se io dicessi ad esempio 7 più 5, tutti state pensando a 12, ma adesso provate a pensare 12 senza 7 più 5, non ci riuscite più. Adesso nella mente di qualcuno si sta facendo breccia 6 più 6. Quindi, da un punto di vista armonico, unione, separazione, sempre insieme. Questo aspetto scientifico, la tetrachius, numeri pari, numeri dispari, accanto a questo aspetto trova posto un aspetto mitico-religioso. Ecco perché vi dicevo la scuola pitagorica. Tutti i pitagorici erano tenuti all'osservanza di regole strettissime. Non raccogliere oggetti, non mangiare le fave, non aiutare nessuno, non frequentare strade frequentate. Se vedi qualcuno che ha un peso, raddoppiaglielo. Erano cattivi i pitagorici. Mai incontrare un pitagorico. Cioè, c'è un aspetto mitico-religioso che fa riferimento all'orfismo, che fa riferimento alle scuole orfiche e che viene praticato in modo molto rigido. La matematica è senz'altro la forma più alta di conoscenza, ma esiste anche una forma di conoscenza dell'anima. Per i pitagorici, ed ecco perché non mangiavano carne, l'anima è immortale. Ed essendo immortale si reincarna. Ora nel testo del vostro professore, il professore Cambiano, compare lo stesso errore che compare in tutti i libri di filosofia. Cioè, quando si parla di Pitagora, dei Pitagori, si parla di me tempus sicusi, cioè il passaggio dell'anima da un corpo all'altro. Ora mi pregio di farvi la traduzione. Metel significa attraverso. Psiche significa anima, pensiero. Ma può un'anima passare da un'anima all'altra? No. Quindi la traduzione è sbagliata. È orrendamente sbagliata nel testo di Cambiano, è sbagliata nel testo di Abbagnano, è sbagliata nel testo di Reale e in molti altri testi. Il termine giusto sarebbe meten somatosi, cioè attraverso i corpi. L'anima, meten somatosi, che soma, quando si dice che bei tratti somatici che hai, soma significa appunto tratto, attraverso soma, tratto del corpo, quindi soma è corpo, attraverso il corpo, attraverso l'anima passa da un corpo all'altro. Questa dottrina pitagorica è fondamentale perché la ritroveremo uguale in Platone. Platone, Parmenide ha un maestro che è un pitagorico. Platone si ispirerà alle dottrine pitagoriche. Ecco, la metensomatosi è il passaggio dell'anima da un corpo all'altro. Pitagora crede. I pitagorici credevano alla reincarnazione delle anime, che erano, secondo Pitagora, in numero costante. Quindi esisteva un limite oltre il quale la popolazione mondiale non poteva andare, di fatto. Chiaramente questa dottrina crea una serie di problemi in ordine al limite, crea una serie di problemi logici, che sono indistinguibili, inestricabili, ma allo stesso tempo vi racconta di come una scuola, da un punto di vista proprio sociale, per incardinarsi in una società, aveva bisogno, in qualche modo, di far riferimento alla tradizione. E perché? Perché la scuola pitagorica è una scuola che ha avuto un peso anche di natura politica. I pitagorici hanno fondato nella Magna Grecia, quindi in Italia sostanzialmente, a Metaponto, delle scuole, la scuola di Metaponto, la scuola di Taranto, la scuola di Crotone. Perché quando nel 540, nell'isola di Samo, si afferma la tirannide di Policrate, Pitagora giunge in Magna Grecia e qui fonda una serie di scuole, sosterrà a Crotone, a Metaponto, dove pare poi sia morto, la famosa piana di Metaponto, E fu costretto, dopo aver avuto grande potere, probabilmente dirigeva dal punto di vista politico la città, a fuggire. Si rifugiò a Metaponto ed è simpatica questa idea che quando i suoi vennero sconfitti a Crotone, probabilmente furono attaccati di notte, la scuola di Crotone venne bruciata e i pitagorici furono costretti a scappare, lo stesso Pitagora probabilmente scappò da Crotone di notte. Si recò verso Locri, la Locride. Però prima di giungere a Locri, un'ambasceria di anziani lo raggiunse e gli disse, secondo la tradizione: O Pitagora, sappiamo che sei un grande saggio, però a noi vanno bene le nostre leggi, per cui prendi ciò che ti serve per vivere, ma vai via. Cioè, Pitagora fu cacciato da Crotone, poi fu cacciato da Locri. E in questo viaggio, diciamo, verso Metaponto, in questa fuga verso Metaponto, pare sia morto. Secondo alcuni, attraversando un capo di fave, qui allergico, eccetera, eccetera. Ma andiamo nella leggenda, e già che ci siamo detti che dobbiamo essere lontani dalle leggende, ci fermiamo su questa cosa. Pitagora inaugura, come vedete, un aspetto scientifico importantissimo. I pitagorici studieranno poi, la scuola pitagorica studierà poi i rapporti armonici, in modo particolare un signore che si chiama Archita di Taranto, amico di Platone. Archita è l'inventore della media, quando fate la media matematica, e differenzia media aritmetica, media algebrica e media armonica, cioè le tre medie, è Archita, inventore di questa cosa. Secondo i pitagorici, l'uomo è diverso, differisce dagli animali semplicemente perché comprende. Gli altri animali invece percepiscono. Cioè l'uomo comprende ciò che percepisce. Ecco, in questo senso, come dire, la visione pitagorica è una visione complessa, perché è una visione che guarda al mondo da un punto di vista matematico e guarda al mondo da un punto di vista di una matematica che genera un'armonia. Tutto è strutturato in modo meccanico, tutto è sistemato in modo meccanico, tutte le figure geometriche attengono alla realtà. Ora, immaginate cosa può succedere nel momento in cui uno dei pitagorici svela l'arcano della incommensurabilità. Significa rivelare che la perfezione del sistema ha una falla importante. Che significa l'incommensurabilità? Significa che Pitagora sapeva benissimo l'esistenza dei numeri razionali, i numeri irrazionali, ma non voleva svelarli. Pitagora sapeva benissimo che il rapporto tra la diagonale del quadrato e il lato generava una plusvalenza in un numero irrazionale, ma non voleva diffondere il segreto della scuola, così come non era giusto diffondere il segreto del teorema, il teorema di Pitagora, che noi facciamo chiaramente risalire a Pitagora, ma che, come vi ho detto, è di scuola. Domande? Curiosità? Tutto chiaro? Tutto perfetto? Sicuro? Sono meravigliato. Vabbè, vado ancora un po' avanti. Posso? O siete stanchi? Possiamo andare? In modo che voi, come dire, poi vi farete per giovedì prossimo tutta questa parte di questo racconto, seguendo le parti così come le ho dette, perché il professore mette alcuni soggetti, per esempio mette Eraclito prima di Pitagora. Io vi sconsiglio questa, diciamo, questa sequenza per motivi, didattici. Cercate di seguire la sequenza che io vi do. in modo che poi quando andrete a leggere il libro vi troverete a avere una flessibilità sul testo. Io vi spiegherò pure in alto, per carità, però. In questo contesto, cioè nel contesto dell'abbandono delle certezze dogmatiche a favore di quelle matematiche, cioè della dimostrabilità delle cose, vanno anche autori come Xenofane di Colofone, e autori come Eraclito di Efeso. Questi autori sono chiaramente autori molto speculativi, molto complessi. Per esempio, Xenofane, autore chiaramente siamo nel 570, con la nascita di Xenofane. Xenofane è il primo a dire che la materia è stabile, prima di Albert Einstein, in un frammento che, se volete, vi riporto, si chiama DK21A33 di Else Kranz, quindi, cioè quando aprite il libro di Else Kranz lo trovate secondo questa edizione. Xenofane dice: nulla nasce, né perisce, né si muove, che, cioè perché tutto ciò che nasce è perituro, cioè si trasforma. L'idea che nulla nasce, nulla muore, ma tutto si trasforma, non è un'idea di Einstein, ma è un'idea del mondo greco, di questo mondo greco del quale noi stiamo trattando. Quindi un'idea complessa, un'idea, come dire, legata ad una difficoltà del mondo greco. Il professore Cambiano, nel testo prima di Pitagora, presenta Eraclito di Efeso e gli dedica non molto, un paio di pagine, due pagine e mezzo. Quindi non diciamo quello che si dovrebbe, meglio per noi, come dire, facciamo di meno. Il professore dedicherà molto a Platone e Aristotele. Molte pagine, siamo oltre 50-60 pagine con Platone e Aristotele, per ogni. Quindi ci fermeremo una lezione su Platone, una lezione su Aristotele, obbligatoriamente, questo nel vostro vantaggio. Di solito negli anni precedenti ci sono state spiegazioni molto fluenti, io preferirei fermarmi su ognuno, dirvi almeno qualcosa di ognuno, in modo che abbiate una visione chiara e distinta dei processi. È una visione chiara e distinta di ogni autore, quelli importanti e anche quelli meno, perché può sempre uscire una domanda, magari. Eraclito di Efeso è un autore complesso, complesso molto, non poco. Siamo nel 530, forse 520 avanti Cristo. Qualcuno ha detto è il filosofo che ha turbato i sogni degli scienziati. Non sappiamo quasi nulla della sua vita. Forse era un nobile, forse doveva diventare Basileus della sua città addirittura, ma era schivo. Addirittura si ritirò dalla vita politica quando il suo amico, forse amante, Ermodoro, capo del partito aristocratico, capo del partito filopersiano, tra il 479 e il 478 fu sconfitto. Cosa sappiamo della vita di Eraclito? Pochissimo. Probabilmente scrisse un testo chiamato Perifuseos, cioè sulla natura. Peri significa intorno, completamente di argomento, sulla natura. Di questo testo abbiamo dei frammenti, forse scritto volutamente in forma criptica, in forma frammentaria, volutamente, per rendere difficile l'accesso alla comprensione. Eraclito è un filosofo nobile, è il filosofo che dice: uno vale per me 10.000 se è il migliore, della massa non mi interessa. È un filosofo che disprezza la moltitudine, è favorevole alla grandeur della singolarità. Il migliore è il filosofo è l'Aristos. Aristos è aristocratico, ma l'aristocratico non è quello che nasce nobile. Si parla di nobiltà d'animo, cioè nobiltà di pensiero con Eraclito. L'Aristos, aristocratico. Gli aristoi erano i nobili di pensiero. È difficile anche ricostruire i frammenti, la loro natura, la loro contestualità. Aristotele, o Aristotele meglio, lo chiama già skuinos, cioè l'oscuro. Quindi uno che già è definito oscuro dal mondo antico, per noi diventa ancora più complesso. Infatti molte sono le interpretazioni su Eraclito, le più moderne, ma anche quelle del Novecento, penso a quella di Heidegger, ad esempio. Interpretazioni complesse sulle quali noi chiaramente non ci fermeremo perché è un esame di storia della filosofia antica. Questo è il testo sulla filosofia antica e non precipuamente un esame su Eraclito. Da che cosa partiamo? Sembra che lui sia lo scopritore, l'inventore o l'utilizzatore del termine filosofia. Dice in un frammento: gli uomini che amano la sapienza, filosofoi, devono essere certamente esperti di molte cose. Quindi fa professione di polimatia, polimatia, molte cose. Devono sapere molte cose. Si dice che devono essere tipo sgarbi che sanno di tutto. No, esperti di molte cose. Però non si tratta appunto di sapere molte cose, ma di essere profondamente conoscitore di molte cose. La multiscienza, la polimatia, plurale, no? Polimatia, multiscienza. Anzi, Eraclito condanna coloro che non fanno questo processo. Cioè la maggior parte degli uomini non intendono queste cose. Si imbattono nella realtà, ma si fermano alla superficie delle cose. Invece bisogna andare in profondità, bisogna scendere in profondità, perché il logos, così lo chiama, è profondo. Il logos è profondità. La maggior parte degli uomini, i più, che lui definisce i dormienti, danno retta agli aedi popolari, alle leggende, ai miti. Come dire, si appoggiano sulle opinioni della folla, ma questi non valgono nulla. Soltanto pochi sono i buoni, i migliori, gli aristocratici. Infatti, frammento di K22B49, dice: uno vale per me 10.000 se è il migliore. Quindi una concezione aristocratica della realtà. La maggioranza degli uomini non comprende il mondo in cui vive, anzi, non comprende la verità delle cose che utilizza, non comprende la verità degli oggetti che utilizza, li utilizza per abitudine. Costoro, pure si ascoltano il logos, non ne hanno intelligenza, cioè non ne hanno comprensione. Che cos'è il logos per Eraclito? È la stessa cosa dei suoi predecessori? No. In Eraclito significa una pluralità di cose. Lo utilizza come discorso, lo utilizza come ragione, come parola, come dottrina, a volte come libro. Il logos inteso come il libro a cui, in cui la dottrina è espressa e a cui si fa riferimento. Quindi è complesso. E che cos'è il logos? Il logos è l'ordine universale, la legge che regola l'ordine universale, la legge, la misura che regola l'ordine universale. E qual è questa legge? Ancora una volta, la legge dei contrari. Dice in un frammento: polemos, la guerra. In greco guerra, polemos è maschile. La guerra è il padre di tutte le cose. E di tutte le cose è il re. La guerra. Come fa la guerra ad essere padre di tutte le cose? Perché tutto nasce dai contrari. Tutto nasce dagli opposti. Il pensiero del caldo nasce da quello del freddo. Non potrai pensare l'uno se non pensando il molteplice. Avete mai visto il numero uno girare in mezzo alla strada? No, non esiste il numero uno. Il triangolo, il quadrato, non esistono. Sono concetti. Ma io non posso pensare l'uno se non penso contemporaneamente il molteplice. Ora, questa armonia tra unità e molteplicità è l'armonia del logos, cioè l'armonia della legge. E comprendere questa armonia nascosta vale di più che comprendere l'armonia apparente. L'armonia che appare. Inoltre, e poi non vi preoccupate, non appartiene, perché sui libri di testo, devo dire, Cambiano fortunatamente non, commette proprio questo errore, però lo cita. Nel libro trovate l'espressione pantarei. Pantarei significa tutto scorre. E questa espressione si fa riferita ad Eraclito, si riferisce ad Eraclito. In realtà nei frammenti di Eraclito questa cosa non esiste proprio. In nessun frammento di Eraclito esiste pantarei. Il frammento pantarei è un frammento di un certo Cratilo, cioè un eracliteo del tempo di Platone. Quindi non c'è pantarei. Questa dottrina del tutto scorre deriva dal fatto che la storiografia filosofica, la storia della filosofia, ecco, ha creato questi due opposti. Da una parte Eraclito, il filosofo dello scorrimento dell'essere, del tutto che scorre, il filosofo, del pantarei inteso come la vita che scorre, e dall'altro Parmenide, il filosofo stasiotes, dell'immobilismo assoluto. Questa lettura di questi filosofi, una lettura vecchia, ormai superata nella storia della filosofia, io non la farei proprio più, anzi, a un esame boccerei chi dovesse portarmi una lettura del genere, assolutamente no. Perché? Perché dalla lettura seria dei frammenti noi sappiamo che Pantarei non è un frammento di Eraclito. Quindi non possiamo leggere i famosissimi frammenti del fiume, non so se qualcuno di voi si è mai trovato dinanzi a questi frammenti. I frammenti del fiume sono due bellissimi frammenti. Il primo dice: negli stessi fiumi scendiamo e non scendiamo, noi stessi siamo e non siamo. Il secondo ci dice: acque sempre diverse scorrono per coloro che si immergono negli stessi fiumi. Cosa significherà mai tutto questo? Alla luce del Pantarei significa: guardate, così come le acque scorrono, anche la mia vita se ne va. Post semplicistico. Un filosofo che ti dice: beh, le acque del fiume non sono le stesse perché quelle che stanno qua adesso stanno là, non è che faccia una riflessione proprio grandissima. Fa una riflessione da uomo della strada. E infatti, eliminando il pantarei cioè il tutto scorre, che è una interpretazione posteriore, dobbiamo correttamente interpretare questi frammenti del fiume alla luce della opposizione, alla luce della contraddizione, alla luce degli opposti. Cioè negli stessi fiumi noi scendiamo e non scendiamo, cioè contemporaneamente per dire che siamo dove siamo, dobbiamo anche pensare l'altrove, la differenza, perché ogni cosa che è per essere deve essere pensata anche come non essere. E in questo senso Eraclito e Parmenide non sono lontani, ahimè, sono molto molto più vicini di quel che sembra. E allora l'uomo, il filosofo, ma in generale l'uomo, per essere felice, per anelare alla felicità, per completare questo viaggio verso la felicità, perché quello è il fine della filosofia, la felicità, la gioia, deve capire esattamente questo logos. Perché certo ognuno di noi potrebbe identificare la felicità in qualcosa, però, dice Eraclito, se la felicità fosse nei piaceri del corpo, per esempio il mangiare, il bere, tutti i piaceri corporali, beh, allora noi potremmo definire felici i buoi quando trovano le viande da mangiare. E quale sarebbe la differenza tra un uomo che mangia e un bue che mangia? Nessuno. Ma l'uomo non è. La nostra felicità non può essere la felicità del piacere materiale, ma deve essere la felicità della conoscenza. Infatti, un frammento di Eraclito, il famoso frammento sulla matie, l'ignoranza, dice: l'ignoranza è meglio nasconderla. L'uomo felice è l'uomo che abbraccia il logos. I migliori preferiscono una cosa soltanto rispetto al cibo, rispetto alla felicità intesa come piacere meccanico. Gli uomini preferiscono la gloria. E vedete come la guerra, la gloria sono tutte nel senso del mondo greco. Guardate, nel mondo greco, non solo a Sparta, vi raccontano che gli spartani erano la guerra in modo assoluto, invece ad Atene si faceva solo filosofia. Non è vero, Temistocle non era spartano, eppure ha vinto in battaglia. Atene, guerra del Peloponneso. Da questo punto di vista, l'idea della guerra in Grecia è un'idea importantissima, che in Eraclito ritorna in modo profondissimo. In Eraclito ritorna in modo sublime questa guerra come opposizione che genera una armonia. Dice in un frammento: e dagli opposti la concordia, e dai discordi la bellissima armonia. Callistene armonia, calosse calegalone, significa appunto bello, callistene. Va bene, io direi che possiamo fermarci. Ci sono domande? Volete chiedermi qualche cosa? C'è qualcosa che non vi è chiaro? È tutto chiaro, è tutto distinto? Siete certi?